Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 3. Oggi è il 30 ottobre 2025 e noi siamo Astronauticast, il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Se avete domande o commenti potete farceli sui media dove siamo live, quindi su YouTube, su Facebook e su Twitch. Dunque, Astronauticast, oggi è il 30 ottobre 2025 e in questo mese purtroppo, ah no, devo presentare i co-host, scusate, mi sono dimenticata, da Milano
vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
E invece dall'Unione Terre d'Argine
c'è Ricky che vi saluta e vi auguro un buon ascolto di puntata.
E io vi saluto dal Verona, Lavero da Verona. Come dicevo, in questo mese di ottobre 2025 purtroppo ci sono stati altri tagli alla NASA. Siccome ogni tanto vedevo passare qua e là notizie e articoli sui vari tagli, volevo per oggi fare un po' un punto della situazione per me e per voi, per vedere un po' come siamo messi in NASA a fine 2025. Allora, negli ultimi mesi, in realtà nell'ultimo anno e mezzo direi, c'è stata un'ondata di licenziamenti in NASA. In particolare negli ultimi mesi teoricamente sembra che sia legata più che altro allo shutdown. Uno shutdown che ha inizio dal 1 ottobre, oggi siamo al 30 ottobre, quindi è già un mese, sono 30 giorni. Lo shutdown più lungo è stato di 35 giorni, ma sembra che siamo, visto che non si vede la luce, sembra che siamo un po' lì per arrivare al record quest'anno. È stato un'ondata di licenziamenti non indifferente, è stata un esodo, diciamo, senza precedenti. In totale, fino alla fine del mese scorso, ci sono stati 154.000 impiegati federali che hanno accettato delle buone uscite, quindi se ne sono andati forzatamente, fondamentalmente, e altri 105.000 impiegati che sono andati in pensione anche loro più o meno forzatamente, nel senso che magari mancava qualche mese, mancava un po' di tempo, ma sono stati gentilmente invitati, magari con un invito economico a uscire. Tante altre migliaia invece non sanno ancora quale sarà il loro futuro, nel senso che stanno aspettando che le pratiche vengano evase, stanno aspettando di capire se saranno licenziati oppure no, proprio perché è un cane che si morde la coda, cioè meno dipendenti ci sono, meno ce ne sono anche che praticano, che eseguono queste pratiche, e quindi non sanno bene, insomma, come sarà il loro futuro. Tra questi licenziamenti o esodi forzati ce ne sono stati 550 al JPL nell'ultima settimana, sono stati licenziati in realtà verso metà ottobre. 550 dipendenti al JPL significa l'11% della forza lavoro, e già questo taglio arriva dopo due ondate di altri licenziamenti al JPL. Ce n'è stata una a inizio 2024, per cui era stato licenziato l'8% del totale dei dipendenti del JPL. Quella in realtà non era stata causata tanto dalla proposta di tagli al budget della NASA di Trump, quanto al fatto che il Mars Sample Return era stato tagliato, perché in realtà nell'amministrazione precedente, quella di Joe Biden, si pensava, non si sapeva bene come gestire il Mars Sample Return, che stava cominciando ad accumulare ritardi, ad aumentare i costi in maniera spropositata. Si è deciso di passare la decisione all'amministrazione successiva, e l'amministrazione successiva ha fondamentalmente vorrebbe tagliarlo, vorrebbe eliminarlo. E quindi a causa di questo sono stati licenziati un sacco, è stato licenziato un sacco di personale. A novembre del 2024 un altro 5% dei dipendenti è stato licenziato. Adesso parliamo dell'11%. La causa ufficiale è che è stata data ai dipendenti non è tanto il taglio di budget di previsto da Trump, non è tanto lo shutdown. Parlano di ristrutturazione del JPL, dicono che vogliono dare al JPL una dimensione appropriata, anche dal punto di vista appunto della quantità di dipendenti all'interno del JPL. Dicono che è una misura essenziale per assicurare il futuro del JPL, creando un'infrastruttura più snella e mantenendo la disciplina fiscale per posizionarci in maniera più, diciamo, sì, più snella e più focalizzata nel core business del JPL. Insomma, ecco, queste sono le motivazioni ufficiali. Il JPL è una realtà che non è gestita direttamente da NASA, è gestita dal Caltech, dal California Institute of Technology, però i finanziamenti comunque sono governativi, quindi il Caltech anche a livello di personale, gestisce lui eventuali tagli o eventuali assunzioni, ma se il budget che arriva è basso, ovviamente anche il Caltech fa quello che può. E quindi questo è. Thomas Zurbuchen, che è stato un amministratore della NASA per il Dipartimento delle Missioni Scientifiche, aveva detto che in realtà effettivamente il JPL negli ultimi anni aveva fatto un po' lo splendido, stava adottando un po' quell'approccio più grande è, meglio è, più persone ci sono, meglio è, più importante una missione è, meglio è, e non aveva badato a spese fondamentalmente. Quindi ci si aspettava un po' di parsimonia nel futuro, però non a questo livello. Cioè, anche lui stesso ha detto che sì, alcuni tagli erano prevedibili, ma la piega che sta prendendo è molto preoccupante. Sembra quasi che sia stata presa la scusa del il JPL sta costando troppo, sta spendendo troppo per smantellarlo fondamentalmente. Perché tant'è, quello è che sta succedendo. Solo che se si smantella il JPL, si sta anche smantellando la leadership che la NASA ha avuto nel settore tecnologico e delle missioni scientifiche negli ultimi anni. Per i dipendenti, cosa significa? Significa che teoricamente molti dei dipendenti del JPL potrebbero essere assunti dalle aziende private. Solo che cosa vanno a fare? Nel senso che è il governo attualmente ancora il finanziatore più grande per i programmi scientifici più corposi per cui servono queste menti geniali del JPL. Tanto più che abbiamo testimonianze che diverse di queste menti geniali stanno avendo difficoltà ad essere inserite nelle aziende private, magari anche per il fatto che le aziende private non possono permettersi di pagare il valore di persone così valide, insomma, di quello che dovrebbero prendere. Quindi al momento migliaia fra le menti più geniali degli Stati Uniti sono lì che non riescono a trovare lavoro. E poi smantellare il JPL vorrebbe dire fare un passo indietro agli Stati Uniti nell'ambito tecnologico e scientifico di 10 anni. Anche questo lo dice Thomas Zurbuchen, 10 anni se non di più. Non c'è solo il JPL che sta subendo questi tagli, non c'è neanche solo la NASA, ci sono anche altre istituzioni molto importanti per gli Stati Uniti, tipo il National Weather Service, che non è come i nostri servizi meteorologici che sì, ti danno il tempo della giornata, la prossima settimana e punto. In America è molto importante e l'ho vissuto anche sulla mia pelle quando siamo andati in Texas, per esempio, che sembrava che insomma stesse arrivando non un tornado come sono i loro, sono
Uragan.
un uragano, esatto, e tutte le TV erano sintonizzate su canali di previsione meteo che prendono i dati dal National Weather Service. Quindi è un servizio che funziona 24/7 e che spiega non solo le previsioni meteo proprio 24/7, ma anche come comportarsi in caso di alluvioni, di uragani, quindi insomma è un'istituzione parecchio importante. Il NOAA c'è di mezzo, il National Oceanic and Atmospheric Administration. Altri tagli sono stati fatti al National Institute of Health, quello di uno dei dipartimento della salute fondamentalmente, il Dipartimento dell'Energia, il settore dell'agricoltura, il Dipartimento dell'Educazione, praticamente tutta quella serie di dipartimenti che dal secondo dopoguerra ha portato la prosperità e lo sviluppo negli Stati Uniti. C'è una storia di un altro ufficio ulteriore che mi ha colpito abbastanza. L'ufficio si chiama OCS, che è l'Office of Chief Scientists, che praticamente è un ufficio creato, un gruppo di scienziati fondamentalmente, che è stato istituito a partire dal 1982, che sono degli scienziati che per un motivo o per l'altro hanno acquisito un sacco di esperienza, ma sono al di fuori delle missioni, quindi sono indipendenti fondamentalmente, e questo gruppo di scienziati aiuta la NASA in caso di necessità. Cosa vuol dire? Che se la NASA ha, per esempio, ha pronte o sta per preparare quattro missioni scientifiche, ma ad esempio non ha abbastanza budget per finanziarle tutte e quattro, si può chiedere a questo gruppo di scienziati, secondo loro, quali sono le più urgenti, le più importanti, quelle più, e loro potranno dare dei consigli senza bias, perché non sono operativi in una di queste missioni e quindi dicono: ma allora questa missione mi paga di più dell'altra, allora aspetta che spingo questa. No, loro sono al di fuori. Ed era un gruppo di scienziati, insomma, era un'istituzione importante anche per la stazione spaziale. Chi gestiva la stazione spaziale magari doveva mandare a bordo degli esperimenti, ma non poteva mandarli tutti, non ne veniva fuori, non riusciva a capire quali, poteva confrontarsi con loro e loro potevano dare delle direzioni. Il fatto che non prendessero molti soldi, in realtà, perché il costo totale di questo ufficio era dello 0,001% del budget totale della NASA, quindi gran poco. E il capo stesso di questo gruppo, David Draper, diceva: il fatto di non avere soldi è quello che ci dà potere, perché, proprio perché ci si fida di noi, perché siamo indipendenti e non abbiamo bias. Questa chiusura è arrivata in modo così inaspettato che un giorno la scienziata Mamta Patel Nagaraja era stata promossa a capo di questo gruppo di scienziati perché David Draper doveva andare in pensione. Il giorno dopo le è stato notificato non solo del suo licenziamento, ma della chiusura dell'intero gruppo. Quindi questo significa proprio che è stata una decisione presa di stomaco, senza nessuna pianificazione prima, senza nessun ragionamento. È come se Thanos avesse schioccato le dita e avesse preso chi doveva prendere. Oltre a tutte queste istituzioni che hanno subito dei tagli, c'è anche il programma internship della NASA, cioè quel programma per cui gli studenti, appena usciti da scuola o mentre ancora stanno studiando, possono entrare a fare degli stage in NASA, magari per un tempo determinato, ma magari poi per essere assunti a tempo indeterminato. Potrebbe essere, cioè, il programma internship di NASA funziona molto, molto bene e crea gli scienziati che lavorano in NASA del futuro. Purtroppo abbiamo uno schemino qui che fa vedere che l'Office of STEM Engagement è stato tagliato del 100%. Questo significa che i mentori di questi studenti sono stati licenziati e al momento non c'è possibilità per i giovani di lavorare in NASA in futuro. Quindi non solo lo stato attuale di NASA è stato danneggiato, ma anche il possibile futuro di NASA. E c'è un'altra cosa ancora, un ultimo aspetto che non è secondario e speriamo che sia temporaneo. Che è questo. Dunque, il disastro del Challenge era stato causato certo da problemi tecnici e da anomalie che però erano state previste da alcuni tecnici, diverse persone sapevano che il lancio sarebbe stato rischioso, ma o non lo potevano dire ai propri superiori o chi l'ha detto è stato tacciato, insomma, non c'è stata una buona comunicazione. E alla fine sappiamo com'è andata. Da quel momento la NASA ha promosso tantissimo l'apertura della comunicazione all'interno dei suoi dipartimenti con un programma che si chiama Ombuds, che sta per difensore civico, e questo significa che ogni dipendente poteva andare da alcune persone e parlare con loro in maniera aperta dei propri dubbi, dei propri pensieri, se avevano il dubbio che una certa missione potesse avere dei problemi, potevano dirlo. Insomma, queste persone, i difensori civici, non solo cercavano di risolvere le situazioni, ma riportavano questi dubbi ai loro superiori, e i superiori potevano prendere decisioni poi per risolvere le questioni. E questo programma è stato compromesso, quindi attualmente i dipendenti non si possono lamentare con i loro superiori, non possono fare domande o parlare con qualcuno al di sopra dei propri responsabili, fondamentalmente. E questo preoccupa non solo per lo stato dei vari dipartimenti, ma anche per la sicurezza delle missioni spaziali. C'è un articolo interessante che ha raccolto delle voci di gole profonde, di whistleblowers, e per cui alcuni dicono che hanno già visto degli impatti sulla sicurezza di alcune missioni spaziali, ovviamente. Sono voci, quindi boh, non si sa chi l'ha detto, non si sa quali missioni, insomma, ci sono voci che girano. E un altro diceva: guarda, il mio gruppo ha fermato un test che era considerato fisicamente rischioso, un test che era in fase di conclusione. Adesso non so appunto questo test dove fosse o cosa stessero facendo, però è stata una decisione molto rara. E perché l'hanno fermato? Perché non c'era abbastanza personale per poter permettersi un livello di sicurezza tale, insomma, da poterlo continuare. E tutte queste sono misure incostituzionali, lo si sa. Tra l'altro, non c'è ancora la legge che dichiari che il budget fiscale dell'anno fiscale del 2026 venga tagliato come vuole Trump, però tutti si stanno comportando come se le direttive di Trump fossero una legge. E al momento è così, anche se non è legale, appunto, sono cose incostituzionali. Quindi la conclusione è che d'ora in poi la NASA non sarà più quella che conosciamo, mettiamocela via, e sarà così. E anche se in futuro dovesse cambiare l'amministrazione, ricostruire quello che è stato distrutto con uno schiocco di dita sarà abbastanza difficile. So che siamo partiti con una notizia abbastanza brutta, però ecco, in futuro sarà così. Se ci saranno problemi, sapremo perché. Adesso spero che Ricky ci tiri un po' più su di morale.
Sì, insomma, adesso io torno su un argomento più, insomma, un po' allegro, non saprei, insomma, un po' più di cronaca. Parleremo di SpaceX, che quindi in qualche modo è fuori da questi discorsi che hai fatto tu, ovvero, insomma, non essendo un ente controllato, un ente federale, può continuare a muoversi. Anzi, in questi giorni c'è molto fermento, tra l'altro proprio poco prima che siamo andati in onda hanno anche aggiornato la pagina del Lunar Landing System. Si vede proprio perché la settimana scorsa vi abbiamo parlato di tutto il clamore che ha fatto la riapertura da parte di NASA ad altri potenziali concorrenti per sviluppare questo veicolo di atterraggio sulla Luna, perché proprio in virtù del fatto che SpaceX con Starship è ovviamente un po' in ritardo sulla tabella di marcia, e quindi loro cosa hanno fatto? Hanno proprio ribadito che invece loro ci sono a bomba, ci sono dei rendering nuovi, magari ne parleremo in un'altra occasione. Vi avevo promesso invece che all'inizio della stagione, forse anche addirittura mentre avevamo seguito il flight test 11 di SpaceX, che questo ultimo flight test che è stato effettuato è un po' uno spartiacque, perché dopo di questo SpaceX dovrà mettere in campo la nuova versione di Starship, ossia la Block 3, ma non solo, anche tutta una serie di strutture di terra a Starbase deve essere approntata per poter supportare il lancio della nuova ship. Ed è anche per questo che non ci aspettiamo il lancio della nuova Starship nel volo di test numero 12 in tempi brevi, proprio perché ci sono un po' tante variabili in gioco. Quindi SpaceX al momento spero di lanciare a gennaio del 2026, insomma staremo a vedere. Perché cosa sta succedendo a Boca Chica? Di fatto la torre di lancio che è stata utilizzata fino ad ora per lanciare Starship non è più adeguata all'utilizzo del Block 3 di Starship. Quindi già da un po' di tempo stavano iniziando a spuntare a Boca Chica le nuove strutture per supportare il lancio del Block 3, e di fatto in soldoni è stata costruita pari pari un'altra torre di lancio, una torre di lancio che se andiamo anche dall'altra parte degli Stati Uniti la stanno costruendo al Kennedy Space Center a Cape Canaveral, e anche quella che stanno costruendo in Florida diciamo soddisfa le specifiche per poter lanciare il Block 3 di Starship. Vedendo questa immagine si vede già anche ad occhio che le due torri di fatto sono alte uguali, quindi non c'è una grossa differenza in altezza. Magari uno poteva pensare, visto che Starship nelle versioni future sarà un po' più alta, di fatto avevano già tra virgolette sovradimensionato l'altezza della torre, ed entrambe le torri sono alte circa 145 metri. Vedete che la torre nuova, la B, è un po' più lontana dal mare, è più verso diciamo l'interno, ci troviamo comunque sempre sulla costa, però è un po' più arretrata ed è anche un po' più vicina a tante altre strutture che erano già preesistenti. Quindi già da questa immagine potete capire che tra le tante cose accessorie che SpaceX sta mettendo in campo nella costruzione di questa nuova torre è che ci sono anche un sacco di protezioni aggiuntive, diciamo nella parte bassa. Stanno costruendo un sacco di, li chiamano firewall, comunque sono dei muri di cemento, proprio per evitare che qualsiasi problema durante il lancio vada a danneggiare le altre varie strutture di terra. Però questo è un problema che via via questo complesso di lancio si sta ampliando, chiaramente è un problema che si sentirà sempre più forte anche con i lanci a venire, col fatto della costruzione di tante nuove strutture che per forza di cosa saranno tutte annidiate in questa piccola lingua di terra, e quindi bisognerà in tutto per tutto proteggerla come si fa per le strutture di terra degli altri lanci. Certo che per come siamo abituati a vedere noi le rampe di lancio, di solito le rampe sono abbastanza isolate da qualsiasi altro tipo di struttura circostante. Qui vediamo invece una grande densità di strutture a supporto del complesso di lancio, quindi bisognerà che SpaceX tenga in considerazione anche diciamo delle misure extra per poter proteggere la torre. Abbiamo detto torri uguali, dove troviamo la prima differenza? Le prime differenze le troviamo sulle chopstick, che sono un elemento fondamentale della torre di lancio, che sappiamo viene chiamata con un nickname, viene chiamata Mechazilla, cioè a queste due pinze che servono per afferrare al volo sia il booster sia in futuro ship. È molto interessante vedere che la chopstick della torre B se state guardando l'immagine, è sensibilmente più corta. L'immagine forse non è chiarissima, ma se voi contate i segmenti di traliccio che sono sottostanti alle due chopstick, nel pad A ne contate 4, nel pad B ne contate 2, quindi è praticamente dimezzata, siamo sull'ordine della decina di metri. La ragione principale per cui SpaceX ha deciso di accorciarle è senz'altro avere una maggiore reattività delle chopstick, che chiaramente essendo più corte con meno massa si presume che si possano muovere, stringere, aprire con velocità maggiore, quindi poter riuscire insomma a compensare eventuali scostamenti di ship o del booster mentre verrà catturato. Però questo è anche una dichiarata manifestazione di sicurezza della precisione con cui sia ship che il booster si potranno avvicinare, perché con una con una pinza più corta, è ovvio che anche più di tanto non è che si possa spostare il booster anche se queste chopsticks si muovono. Quindi c'è un grosso lavoro, c'è stato un grosso lavoro per questo elemento nel nuovo pad. Un'altra cosa che ovviamente tutto quello che vi sto raccontando è quello che viene raccontato dagli esperti che sono a Boca Chica, che guardano, che scattano foto, soprattutto in tutte le foto che vedrete in questo intervento sono dell'account RGV Aerial Photography, che se seguite quello che succede a Boca Chica è questo team di ragazzi che ha un aereo e fa fotografie dall'alto di quello che succede a Boca Chica, e tramite queste inquadrature tutti quanti si sbizzarriscono a fare ipotesi, e perché insomma di fatto di notizie ufficiali SpaceX non è che mi rilasci velocemente, quindi tante cose sono proprio solamente raccontate dagli appassionati che magari fanno teorie. Chiaramente le teorie più condivise sono anche quelle che prendono più piede e che storicamente, insomma, in questi anni si sono poi anche verificate affidabili, non è che siano sempre siano state date delle teorie campate per aria. Dicevo, un'altra piccola grande variazione che si vede da questa fotografia è il sistema che le chopstick hanno per compensare la fase di cattura. Se vi ricordate, nei tre tentativi di cattura avvenuti con successo nei voli precedenti di Ship, in fondo alle chopstick c'era una specie di binario che si sollevava, che poteva compensare in qualche maniera, ammortizzare un pochino l'atterraggio, la cattura del booster. Questo sistema è stato completamente ridisegnato, sembra più robusto, sembra semplificato. Se prima nella versione del pad A erano due pattini che di fatto potevano scorrere l'uno sull'altro, qui sembra che il pattino sia unico, uno per, diciamo, per dito di chopstick, e c'è un meccanismo telescopico che serve per allungarlo leggermente. Quindi è vero che la chopstick è più corta in sé, ma sembra che abbia un sistema che possa in qualche modo allungarsi di più rispetto a quello che faceva la sua versione precedente. Quindi sarà molto interessante vedere come si comporterà questo nuovo chopstick. Poi, visto che questa gente, vi dicevo che che sta 24 ore su 24 a vedere quello che succede a Boca Chica, si è messa a contare il numero di taglie che compongono la carrucola del paranco che serve per sollevare ed abbassare le chopstick. E hanno visto che c'è un passaggio in più, una carrucola in più sulle chopstick. Questo significa che il rapporto di riduzione sull'argano, sul paranco che solleva e abbassa le chopstick, è più riesce a sollevare una maggiore quantità di peso. Se ci pensate è logico, visto che le nuove versioni di Ship saranno un po' più grandi e presumibilmente un po' più pesanti, quindi avere un po' più di margine in questo sistema di sollevamento è chiaramente fondamentale per poter, insomma, operare in sicurezza. Quindi anche a questo punto questa piccola differenza rispetto ai due pad. Andando avanti, guardando invece la base della torre di lancio, c'è una struttura in cemento armato che sembra super rinforzata, con anche delle placche d'acciaio, e questa è completamente diversa rispetto al pad A, che era praticamente il traliccio che semplicemente arrivava verso il basso e basta, non era protetto o comunque molto molto meno protetto. Questo è comprensibile perché anche alla luce dei voli che sono stati fatti fino adesso, probabilmente questa è una delle zone in cui Starship, mentre decolla, insomma, è molto sollecitata dai gas esausti dai 33 Raptor che stanno sollevando Ship stessa. Quindi qua hanno messo questa barriera in cemento e anche queste strutture, queste paratie in acciaio, e si vede anche che dentro a questa struttura ci sono dei piani. Quindi, a differenza del vecchio della vecchia torre di lancio, dove non c'era nessun piano, quindi quando arrivavano gli operatori, gli ingegneri o i tecnici per fare qualcosa in quella zona, di fatto per salire un po' più in alto dovevano usare dei cestelli o cose di questo tipo. Qui dentro, avendo una serie di soppalchi, di piani, il tecnico può comunque lavorare più in sicurezza e raggiungere, diciamo, diverse altezze della base della torre di lancio. Quindi questa è sicuramente una comodità per poter insomma, lavorare più tranquillamente. Andando avanti, Parliamo del trespolo, come spesso lo chiamo io, ossia la launch mount, ossia quella struttura alla quale il razzo è appoggiato e di fatto è da lì che poi si stacca e decolla. Anche qui la differenza è super super notevole. Al pad A abbiamo, anche per chi non sta vedendo la foto, l'avrà sicuramente visto, quella specie di ciambella appoggiata a sei zampette che la tengono sollevata da terra, e il razzo viene appoggiato al centro di questa ciambella, dove all'interno ci sono 20 morsetti che tengono in sede il razzo, e poi quando nel momento di decollare si aprono e il razzo va. Nel pad B la launch mount è completamente diversa, è una struttura anche qui super rinforzata, ha un aspetto cubico, una piramidale diciamo, ha sì chiaramente un foro esattamente molto simile a quello che c'era nella ciambella, perché comunque il diametro di Starship è quello e quindi si deve inserire in una fessura che sia più o meno grande. Anche dentro questa feritoia ci sono esattamente 20 morse, sono 20 perché di fatto corrispondono più o meno ai 20 motori Raptor che sono sulla corona esterna di Ship, e quindi la geometria permette di agganciarsi in qualche maniera nella zona del vano motore di Ship, però sono 20, però guardandole visivamente da vicino sono completamente diverse, sembrano anche in questo caso sia semplificate ma allo stesso tempo rinforzate. Questo probabilmente perché con l'esperienza accumulata con i voli precedenti di Ship si è fatto un design migliore e probabilmente più duraturo per supportare i vari lanci che si aspetta da questa rampa. Altro elemento distintivo tra le due rampe, se state guardando le immagini ho messo delle frecce gialle, nel vecchio pad A c'era un unico sgancio rapido per il rifornimento del propellente del booster, quindi da quel connettore che visivamente sembra un cubo passavano sia la linea di rifornimento del metano sia quella dell'ossigeno. Quando si stacca Starship questo si apre e stacca diciamo il rifornimento di Starship, che come per tutti i razzi a propellente criogenico il propellente viene pompato continuamente per evitare che il boil off, l'evaporazione del propellente stesso pian piano svuoti il serbatoio. Per il pad B si è utilizzata una soluzione differente, ci sono due quick disconnect, uno per l'ossigeno liquido e uno per il metano, e anche qui probabilmente è un design che si è dovuto fare per insomma supportare le specifiche dei booster di nuova generazione, che magari avranno sulle pareti i punti di rifornimento in due punti differenti, perché vedo che sono praticamente sfasati di 90 gradi o poco meno, quindi è un design molto diverso. E poi ancora una volta, se li guardate attentamente rispetto a quello vecchio, vedete che hanno delle paratie aggiuntive, sembrano molto più protetti. Anche qui, sempre per presumere che dall'esperienza dei voli precedenti, SpaceX tenda a trovare delle soluzioni per preservare l'hardware più possibile. I più informati, i più esperti, dicono che anche per come è fatto il sistema, probabilmente questi due quick disconnect avranno una velocità maggiore nell'aprirsi. Quindi se loro si aprono più velocemente, riescono ad allontanarsi con più efficienza diciamo dalla zona calda durante il decollo, e anche questo è un plus per mantenere la loro integrità nel tempo. Abbiamo due quindi connettori separati, quindi significa che il sistema di tubazioni sarà diverso rispetto a quello che viene utilizzato nel pad A, però vi ricordiamo che tutti i due pad al momento utilizzano la stessa farm di carburante, cioè intorno alle due rampe di lancio ci sono dei serbatoi che vengono riempiti con l'ossigeno e con il metano per alimentare i razzi quando sono, per fare il pieno i razzi quando sono in rampa. Praticamente la stessa farm funziona sia per il pad A e sia per il pad B, però le tubazioni, come vi dicevo, sono molto diverse. Quelle nuove piazzate per il pad B in particolare hanno visto che anche questi tubi sono dei tubi particolari, hanno la capacità di mantenere il carburante sotto nel punto di super freddo. Loro a SpaceX riescono a fare un rifornimento dell'ossigeno liquido, non liquido, ma anche alla temperatura super fredda, quindi riescono a imbarcare più carburante proprio perché riescono a tenere l'ossigeno liquido a una temperatura super fredda. E queste tubature migliorate, hanno la capacità di isolare meglio il tubo stesso, e quindi si riesce a mantenere questa temperatura super critica, super efficiente, in maniera più, limitando le perdite e anche limitando il boil-off che vi dicevo prima. Quindi sono linee, sono condotti ottimizzati per, poter, riuscire insomma, a sprecare meno carburante possibile in soldoni. Riguardo invece al Quick Disconnect che sarà posizionato più in alto, ossia quello che servirà per rifornire ship, non abbiamo ancora tante immagini. Attualmente in rampa c'è solo la parte che va attaccata alla torre, che grosso modo dicono è praticamente identico a quello del Pad A, però manca la parte finale e questo sì sarà differente proprio perché ship Block 3 è di fatto molto diversa da ship Block 2 e quindi la parte finale, anche se non sappiamo com'è, ci aspettiamo di trovarla piuttosto differente. Da questa immagine vedete poi l'altra grande differenza del pad A e del pad B, cioè che sotto la mount, alla launch mount, c'è una flame trench, cioè c'è una fossa, come succede nelle altre rampe di lancio che conosciamo, che serve per poter scaricare in maniera più sicura i gas di scarico del razzo mentre decolla. SpaceX, vi ricordiamo, anche contro a tanti osservatori che dicevano: ma come pretendono di lanciare senza una flame trench che sicuramente si creeranno detriti e cose di questo genere? SpaceX l'ha voluto fare. Al lancio numero 1 avete visto come è andato a finire: c'era un sacco di detriti di cemento che è volato da tutte le parti. Poi SpaceX ha ripiegato, fornendo la base della rampa di lancio con una piastra in acciaio raffreddata d'acqua, quindi tutto il resto dei lanci l'ha fatto così, però alla fine è venuta ad ama anche per quanto riguarda la flame trench e ha deciso di scavare questa fossa che comunque è qualcosa di nuovo rispetto anche a quello che vediamo nelle rampe tradizionali in cui la flame trench è veramente una fossa scavata anche per diverse decine di metri sotto la rampa di lancio e ci sono dei tunnel che portano i gas di scarico molto molto lontani. Qui no, è una fossa, però è a dimensioni abbastanza ridotte, è rettangolare e una delle sue caratteristiche è che proprio al centro, sotto la rampa, ha due scivoli che proprio tagliano in due il flusso di gas di scarico, portandone una metà a sinistra e una metà a destra, portandole poi lontano dal razzo stesso. Questi due scivoli saranno inondati d'acqua e cioè il deluge system, cioè il sistema di inondazione per tenere sia di soppressione acustica, ma in questo caso anche per raffreddare queste parti, per questa rampa sarà veramente, veramente una cosa inedita, anche perché la quantità d'acqua da pompare in questa zona sarà tantissima e soprattutto SpaceX ci tiene a dire che quest'acqua non sarà solo, diciamo, rilasciata, non so, pensiamo a un acquedotto con il serbatoio in alto, quindi solamente per forza di gravità quest'acqua esce, ma ci sarà un sistema di pressurizzazione molto molto importante, tant'è che ci sarà una farm che non si occuperà né del carburante, ma si occuperà di fare il gas che serve per mettere in pressione il sistema di deluge. E un'altra cosa importante, ve l'ho detto poco fa, vi ricordate che nella vecchia rampa di lancio avevano messo questa piastra di acciaio raffreddata d'acqua? Bene, questa tecnologia non è che è stata buttata, anzi, un sistema di acciaio con raffreddamento d'acqua verrà piazzato sopra alla ciambella nuova, sopra alla launch mount nuova, proprio per raffreddarla attivamente anche nella parte superiore, quindi per cercare di preservare il più possibile. E sempre i nostri amici osservatori hanno visto un sacco di tubazioni che ci fanno pensare che il deluge probabilmente spruzzerà acqua da tantissime parti proprio per cercare di smorzare l'effetto delle fiamme dei 33 motori Raptor durante il decollo di Starship. Questo è è molto complicato, sarà molto complicato per SpaceX riuscire ad tenere una pressione tale per riuscire a, insomma, a irrorare tutte le zone come pensano di farlo, ma soprattutto c'è anche una mera questione di gestione dell'acqua che non sarà da sottovalutare. L'acqua dove la pescano? Non la pescano da una falda che magari pensate sia vicino a Boca Chica e non la pescano dal mare. SpaceX la compra l'acqua e ci sono delle autobotti che arrivano e fanno il pieno ad un'altra farma ancora dedicata solamente allo stoccaggio dell'acqua. Ovviamente SpaceX non può usare acqua all'infinito, perché se usasse tutta l'acqua che senza avere un limite a sua discrezione, si andrebbe a compromettere l'equilibrio, la salinità dell'ambiente di Boca Chica. Quindi nelle varie analisi ambientali che SpaceX è sottoposta, chiaramente c'è stata anche l'indagine ambientale per stimare il numero di acqua che SpaceX può utilizzare facendo le operazioni. Ovviamente c'è un certo limite che però SpaceX deve guardare con attenzione, perché se effettivamente il sistema Starship incomincerà a ingranare, a funzionare come pensano, il numero dei lanci aumenterà molto e quindi anche il consumo d'acqua aumenterà di conseguenza. Quindi come fare per poter riuscire a lanciare il numero maggiore di Starship possibile senza andare incontro a sanzioni o a stop ambientali? Tutto sta ambaradan, tutta sta flame trench ha anche un sistema per il recupero dell'acqua che, ok, gran parte per forza di cosa durante un lancio va evapora durante il decollo. Però ad esempio, per non perdere l'acqua che magari viene utilizzata, pensate a un lancio dove c'è uno scrub, loro iniziano ad inondare la flame trench e tutto quello che devono inondare, poi dopo c'è uno stop e quindi il lancio viene rimandato. Se tutta quest'acqua non fosse recuperata, ci sarebbero due problemi: intanto il primo, lo spreco d'acqua; il secondo, che magari con tutta l'acqua che hanno sprecato non potrebbero riprovare a fare il lancio, magari per un problema tecnico risolvibile in pochi minuti, però poi dopo non si riesce a lanciare perché non c'è abbastanza acqua per fare il deluge. Quindi tutta questa struttura in fondo alla flame trench, hanno visto che ci sono due grossi tombini, chiamiamoli così, che servono per aspirare l'acqua che riescono a catturare, che non sia evaporata, e riescono a ripomparla alle farm, che poi riescono a ripomparla nel circolo, e quindi riuscire ad ottimizzare anche il consumo dell'acqua e riuscire a lanciare. Quindi è una sfida tecnologica veramente a tutto tondo anche per riuscire a fare questa cosa. A parte le strutture come queste, che sono ovviamente deputate al lancio in sé, ci sono tante altre strutture che stanno spuntando in giro per la farm. Ad esempio c'è questa, che è una specie di, se state vedendo una foto, una specie di trincea serpentina, che in realtà è una Air Separation Unit, che non è altro che un'altra farm dove SpaceX si metterà a produrre l'ossigeno liquido in loco. Quindi ce n'era già una, ne fanno un'altra, perché serve ovviamente per poter creare più carburante possibile. Leggo che contestualmente con questa struttura non solo faranno ossigeno liquido, ma riusciranno anche a fare azoto liquido, che è sempre utile per queste operazioni, insomma cose di questo genere. Oppure di molto carina c'è questa specie di, lo chiamano mega bunker, ma se vedete la foto sembra veramente un bunker gigante della seconda guerra mondiale, però non è chiaro ancora cosa serva. C'è chi dice, visto che è molto molto vicino alla rampa di lancio, che possa essere utilizzato per posizionare dentro della strumentazione elettronica, dei computer che servono per supportare il lancio. C'è addirittura chi dice magari semplicemente un luogo sicuro dove il personale può anche, non so, andarsi a rilassare durante la pausa di lavoro senza dover, non so, prendere la macchina e allontanarsi, però essendo una fortezza possono stare dentro in sicurezza anche in caso magari di esplosioni nei pressi della rampa, cosa che può succedere visto che ci sono adesso 1000 farm, 1000 posti in cui fanno ossigeno liquido, insomma tutte cose che se succede un incidente sono ad alto rischio. Quindi non sappiamo ancora cosa serve questo mega bunker. Ultima cosa che vi dico, che se no vi sto veramente rompendo le scatole troppo: cosa sta succedendo invece al pad A? Il Pad A adesso ha iniziato a fare retrofitting per poter, insomma, riuscire anche lui a supportare il lancio di uno Starship nelle versioni successive. Quindi abbiamo detto che la torre, come altezza ci siamo, quindi non c'è problema. Quello che dovranno fare di sicuro è cambiare le chopstick, quindi hanno già iniziato a smantellarle. Dovranno rifare completamente l'orbital launch mount, e anche lì hanno visto che hanno già messo i segni di dove andranno a tagliare le lamiere per poter fare l'adattamento. Ma una cosa che si vede molto bene anche da questa foto, hanno iniziato a scavare, perché è vero che dovranno questo scavo qui è probabilmente fatto anche per proteggere meglio, li vedete quei serbatoi che sono sulla destra della fotografia, ma sarà anche l'inizio per creare una flame trench anche sotto la base dell'Orbital Launch 1, che non c'era. Quindi poi faranno la flame trench, poi dovranno portare l'acqua, e quindi ci saranno anche delle altre strutture, insomma tutto dovrà crescere per poter essere il più possibile simile a quello che stiamo già vedendo nell'altra rampa, e quello che stiamo vedendo ad esempio anche quello che sta succedendo in Florida, che come vi dicevo all'inizio della notizia, l'iter è quello di fare un pad che supporti le versioni di Starship Block 3, e quindi cercare di conformare il più possibile tutte le strutture in questa maniera, salvo che poi dopo sappiamo come sono i processi interattivi di SpaceX, che magari scoprono qualcosa e quindi poi dopo dovranno correre dietro anche con le strutture di terra e cercare di adattare la questione a quello che succederà con il Block 3 di Starship.
Beh, insomma, niente, la flame trench serve, hanno dovuto cedere dopo anni, hanno deciso che serve per forza. Bellissimo questo recap del pad B, non vedo l'ora di vederlo in azione, perché questa cosa del recupero dell'acqua deve essere, insomma, affascinante, soprattutto nel primo lancio, che non... Ormai adesso il pad A sappiamo bene o male come funziona, il pad B non l'abbiamo mai visto, quindi...
Se andate in giro su internet ci sono già stati alcuni test del sistema di Deluge, però solamente limitato alla flame trench, però anche mi fa ridere che dicono che è una cosa che accade improvvisamente, anzi non se l'aspettavano, iniziano a sentire questo fischio fortissimo, probabilmente proprio dovuto al gas che serve per pressurizzare l'acqua, e poi dopo hanno provato a fare un po' di scarichi dentro la flame trench.
E non buttate via l'acqua della pasta, mi raccomando.
Sì, buttate, probabilmente hanno fatto uno scolo con anche la mensa di SpaceX che porta l'acqua.
L'acqua marina, prendono il sale, posto così, bellissimo. Io invece ho due notiziole volanti arrivate in settimana. La prima è l'HTV X1 che finalmente è partito ed si è agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale senza problemi. È una notizia perché si tratta della prima volta dopo 5 anni che il Giappone manda una navetta ad attraccare alla stazione spaziale. L'HTV-X è praticamente un'evoluzione dell'HTV precedente, e X perché è avanzato, nel senso che gli hanno messo questa volta i pannelli solari estendibili, invece l'HTV li aveva tutti attorno alla scocca, praticamente come una Dragon, diciamo. E quindi riesce a recuperare più energia, riesce a portare la stessa massa dell'HTV precedente, ma con anche se è più corto, perché è 1,5 metri più corto rispetto al precedente, e avrà, cioè ce l'ha già ma non lo utilizzano al momento, il sistema di docking, perché invece questo attracco l'ha fatto tramite berthing, quindi con il canadarm, il braccio robotico che l'ha agganciato ad Harmony. E è partito la settimana scorsa, direi domenica o sabato, domenica 26 alle 2 di notte, e si è agganciato alla stazione spaziale ieri, quindi mercoledì 29 ottobre alle 18. E adesso rimarrà a bordo della stazione 3 mesi e poi sarà sganciato, e tra l'altro dopo che sarà sganciato sgancerà a sua volta degli altri esperimenti, rilascerà degli esperimenti che dovranno rientrare in atmosfera distruttivamente. All'interno non aveva solo questi esperimenti, ovviamente aveva un carico di soliti rifornimenti per l'equipaggio della stazione spaziale e insomma la notizia è che tutto è andato filato liscio senza problemi. L'altra invece notizia un po' meno felicina, inizio e chiudo con delle notizie un po' tristi, è che JAXA ha dichiarato che la sonda Akatsuki è definitivamente morta. Akatsuki era l'ultima sonda attiva su Venere, era stata lanciata nel 2010 e pensate che doveva rimanere nell'orbita di Venere per pochi anni, tipo 4 anni e mezzo. È durata fino al 2024, quindi ha tipo triplicato la sua vita operativa, ha fatto scoperte riempiendo 178 papers, leggevo, e il 29 maggio del 2024 Akatsuki era quella che non è riuscita ad entrare in orbita di Venere subito perché c'era stato un malfunzionamento al motore, quindi ha dovuto aspettare, ha dovuto fare una traiettoria particolare per cui tipo 5 anni, non mi ricordo dopo quanto tempo, era riuscita a tornare verso Venere e finalmente era stata agganciata dalla gravità del pianeta, insomma, quindi aveva già avuto problemi all'inizio, ma da lì poi era andato tutto fluidamente fino al 2024, a maggio del 2024, in cui JAXA aveva comunicato che in realtà già da un mese non riusciva più a comunicare con la sonda. Hanno provato in tutti i modi, hanno tentato, adesso siamo ad fine ottobre 2025 e quindi basta, insomma, è dichiarata definitivamente defunta. Bene, siamo giunti a metà della puntata, direi, quindi io ringrazio innanzitutto gli articolisti che mi hanno dato, in particolare per la mia notizia, mi hanno dato uno spunto Marco Carrara, che ha scritto un articolo che poi vi linko come nota della mia notizia, come link della mia notizia. E perché gli articolisti? Perché noi abbiamo il sito astronautinews.it in cui ogni giorno fondamentalmente i nostri articolisti prendono le notizie principali della settimana e le traducono, le riportano comunque su questo portale astronautinews.it. È un portale gratuito, tutta la nostra infrastruttura è gratuita, noi funzioniamo solo con le donazioni, ma ci arriviamo fra poco. Ringrazio chi ci commenta sui social, su forumastronautico.it, voi che ci seguite ovviamente ogni giovedì sia in live che offline, e se vi piace quello che facciamo vi chiediamo anche di condividere sia i nostri episodi che i nostri articoli che anche i post che trovate su forumastronautico.it, lì ci siamo 24/7, è un posto completamente gratuito, potete venire lì a chiacchierare un po' con noi delle ultime news spaziali. Se invece vi piace particolarmente quello che facciamo, visto che vi diamo tutto in modo gratuito e soprattutto senza pubblicità, Perché siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi se volete supportarci, perché dobbiamo pagare i nostri amici di Bending Spoon per StreamYard per esempio e anche tutti i vari server in cui ci sono i nostri portali, potete farci delle donazioni per le quali, se ce le fate superiori ai 15 euro, vi diamo anche questa tesserina in omaggio. A partire dal 1 novembre, chi ci fa le donazioni e quindi rinnova il suo sostegno potrà ricevere sia la tessera dal 1 novembre, dicevamo, no? Sia la tessera del 2025 che poi la tessera del 2026, di cui dobbiamo ancora preparare l'immagine e la grafica, però insomma ci lavoriamo e quindi abbiate un po' di pazienza che Luigi dovrà raccogliere un po' di donazioni e di indirizzi e poi farà una spedizione cumulativa delle varie tessere più avanti, insomma comunque vi faremo sapere. E se ci fate la donazione ricordatevi in qualche modo di darci l'indirizzo di casa vostra, di dove volete che la tessera sia spedita, donazione superiore ai 15 euro, e se invece la donazione è inferiore ai 15 euro vi ringraziamo tantissimo, non riceverete la tessera ma vi ringraziamo comunque tantissimo perché è grazie a voi che riusciamo a portare avanti ogni settimana da 19 anni, mamma mia, e questo podcast e da di più il forum e il sito, il portale di notizie astronautinews.it. Adesso invece È il momento della rubrica, quella più amata, quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il limite dello spazio è fissato a un'altitudine di 100 chilometri, ma c'è chi ritiene che le condizioni dello spazio, comincino a manifestarsi più in basso, anche nella stratosfera, cioè lo strato che va da un'altitudine di 10-12 fino a una cinquantina di chilometri sulla superficie. Ma al di là dell'altitudine esatta della soglia dello spazio, la questione è rilevante perché le proprietà principali dello spazio e dell'alta atmosfera sono simili. C'è una temperatura estremamente bassa, la pressione atmosferica è quasi nulla e a grande ed elevata altitudine è maggiore l'intensità delle radiazioni e dei flussi di particelle subatomiche. E sono simili anche i problemi ingegneristici per raggiungere questi ambienti simili. Sono simili i problemi per far funzionare delle macchine o delle attrezzature in questi ambienti, ma anche per garantire la sopravvivenza di esseri umani. Sappiamo che il primo uomo nello spazio è stato Yuri Gagarin nel 1961. La prima donna nello spazio è stata Valentina Tereshkova nel 1963. E quindi possiamo chiederci chi siano stati il primo uomo e la prima donna nella stratosfera, questa anticamera dello spazio. Una circostanza curiosa è che il primo uomo e la prima donna nella stratosfera sono appartenuti alla stessa famiglia. Una celebre famiglia, i Picard, una famiglia svizzera. Il capostipite di questa famiglia è stato il chimico Jules Picard, vissuto tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento. Jules ebbe due figli, due fratelli gemelli, Auguste e Jean. Auguste era un fisico che all'inizio del Novecento seguiva il filone di ricerca principale, cioè la struttura della materia, le indagini sulla struttura della materia. E dal lato sperimentale era molto importante anche lo studio dei raggi cosmici, cioè gli sciami di particelle che arrivano, particelle subatomiche, che arrivano dallo spazio e si era notato che il flusso dei raggi cosmici aumenta con l'altitudine. Per studiare meglio i raggi cosmici era necessario innalzarsi nell'atmosfera ed era importante farlo perché non esistevano ancora gli acceleratori di particelle, cioè quelle macchine che consentono di raggiungere energie elevate per studiare meglio e più a fondo la materia. Quindi l'alta atmosfera costituiva un laboratorio naturale per indagare la struttura della materia e si cominciò a fare una serie di voli con e senza equipaggio di palloni nell'atmosfera. Auguste Picard decise di fare uno di questi voli nell'atmosfera, in particolare per raggiungere la stratosfera, cioè per arrivare più in alto dove si era fatto fino a quel momento, per fare delle misure in quelle regioni, delle misure di raggi cosmici. Questo volo venne effettuato il 27 maggio del 1931. Dalla zona della città di Augusta in Germania, a bordo di un pallone a idrogeno. con un equipaggio costituito da due persone, il pilota, lo stesso Auguste Piccard, e un suo collaboratore, Paul Kipfer, che raggiunsero, stabilendo un record per quell'epoca, un'altitudine di 15.781 metri. Dopo questa impresa, Auguste Piccard si rese conto che le tecnologie che aveva impiegato per la gondola del suo pallone potevano essere usate anche per costruire un veicolo che arrivasse anche in fondo al mare, nelle profondità dell'oceano, e quindi inventò e costruì il battiscafo, con cui fece anche una serie di immersioni raggiungendo grandi profondità sotto l'oceano. Il fratello gemello di Auguste, Jean, sposò Jeannette Ridlon, che aveva fatto degli studi inizialmente di filosofia, psicologia e teologia, e cominciò ad appassionarsi anche al volo in pallone, addestrandosi per prendere il brevetto e diventando anche la prima donna americana a conseguire il brevetto di pilotaggio di un pallone. Insieme con il marito Jean Piccard, ormai anche lei faceva parte della famiglia Piccard, decisero di fare un'altra di questi voli nella stratosfera per eseguire una serie di misure di questo tipo, non solo di raggi cosmici, ma anche delle proprietà dell'alta atmosfera lungo il percorso. Questo volo venne fatto ebbe luogo tre anni dopo il primo di Auguste, ebbe luogo il 23 di ottobre del 1934, questa volta al confine settentrionale degli Stati Uniti, sopra la zona del lago Erie. E in quel volo di 8 ore del 23 ottobre del 1934 venne raggiunta l'altitudine di 17.500 metri. Dell'equipaggio fecero parte Jeannette Piccard nel ruolo di pilota e il marito Jean, quindi volarono marito e moglie, e non solo stabilirono un record di altitudine, ma Jeannette diventò anche la prima donna a raggiungere la stratosfera dopo il primo uomo, che era stato Auguste con il suo collaboratore Paul Kipfer, e stabilì questo primato femminile per la maggiore altitudine raggiunta. Dopo questa impresa, Jeannette assunse una serie di ruoli di consulenza anche con il marito, diventando anche consulente di Robert Gilruth, che era stato un suo allievo e collaboratore, e che diventò il primo direttore di quello che era inizialmente chiamato il Manned Spacecraft Center e che poi diventò il Johnson's Space Center, svolgendo una serie di attività di divulgazione di pubbliche relazioni anche per conto della NASA, fece Jeannette. Ma soprattutto nella seconda parte della sua vita, Jeannette Piccard si dedicò a una sua antica vocazione che aveva avuto fin da bambina, cioè quella per la spiritualità e la religione. Nel 1974 Jeannette Piccard diventò anche la prima donna americana a essere consacrata sacerdote della Chiesa episcopale, quindi realizzò un altro sogno, questa volta in un ambito diverso, che aveva avuto fin da bambina. Per celebrare, per rendere onore alla famiglia Piccard, che ha compreso anche diversi altri esploratori, scienziati, ingegneri e avventurieri, Star Trek, molti anni dopo, dedicò anche il personaggio del comandante Picard a questa famiglia con un cognome simile. Nel 1934 Jeanette Picard diventò la prima donna a raggiungere la stratosfera, quindi a volare più in alto. Questo record rimase imbattuto per quasi tre decenni fino al volo di Valentina Tereshkova nel 1963. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Vero, qual è il tuo record di altitudine?
1,5 metri.
No, di più, qualche volo di linea.
Sì, dai.
9-10.000 metri.
10.000 metri, dai, 10.000 metri ci sono arrivata, vero? Comunque non sapevo che Star Trek avesse preso spunto da Jean Picard. Bello, grazie.
Dalla famiglia, non soltanto da Jean.
Adesso abbiamo un link della settimana che ce lo fa vedere Ricky.
Allora sì, è un sito che ha fatto Ben Feist e David Cerny. Non so se li conoscete perché avevano fatto già il sito che si chiamava Apollo in Real Time, che secondo me in una qualche puntata del podcast di qualche anno fa sicuramente, forse l'abbiamo detto, che è quel sito in cui tu puoi rivivere l'allunaggio di Apollo 11 vedendo la telemetria, vedendo le immagini che venivano riprese in quel momento e anche sentendo l'audio sincronizzato delle comunicazioni tra il centro controllo e l'EM che stava scendendo. Praticamente hanno fatto una roba simile però per la Stazione Spaziale Internazionale. Cioè, il sito secondo me è una figata. Perché intanto ti si apre questa schermata che è piccolissima, probabilmente non si vede neanche nello schermo, in cui ci sono tutte le caselline da quando la ISS ha iniziato ad essere abitata da persone, quindi si parte dal 2000 fino ad arrivare ad oggi. Quindi voi potete fare cose del tipo, non so, vogliamo vedere, metto ad esempio Samantha Cristoforetti, l'accendo, se mi viene, ecco, ovviamente non ci sono riuscito a fare quello che volevo fare, adesso mi si è chiuso tutto, ovviamente portate pazienza, vediamo se ci riesco di nuovo, perché Firefox mi sta facendo arrabbiare, portate pazienza. Allora, dicevo, proviamo a rifare Samantha Cristoforetti, vediamo, e vedete che si illuminano praticamente i giorni in cui lei è stata sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi già a vista riuscite a capire che ad esempio Samantha ha fatto due missioni, e lo potete fare con qualsiasi cosa. Ad esempio volete sapere quando c'è stato un EVA, voi cliccate EVA e ci sono tutti i giorni in cui sulla ISS è stata svolta un EVA. Ma detto questo, se voi andate nello specifico giorno un giorno a caso dentro la ISS, vedete quello che è successo durante la giornata. Vi fanno vedere le foto che ad esempio sono sul sito che uso io anche per fare i timelapse, quindi loro nel sito vedete le foto che sono state scattate quel giorno, e se voi muovete la timeline in basso a destra avete la ground track della ISS in quel momento, quindi sapete esattamente che ad esempio alle 10.33 UTC del giorno che adesso non mi ricordo, dell'8 luglio 2016, la ISS si trovava in un certo punto. Ma poi c'è ancora di più, perché se io riesco ad attivare l'audio, sentite anche le comunicazioni che sono state fatte quel giorno lì, perché lo Space to Ground è un canale pubblico in cui ci sono le comunicazioni tra astronauti e Terra. Addirittura loro hanno messo in evidenza i vari loop, quindi ci sono diversi canali di comunicazione che sono attivi, ad esempio nel giorno dell'attività extraveicolare può essere interessante attivare il canale che c'è tra il Capcom e l'attività extraveicolare, e poi tramite anche i vari algoritmi che sono disponibili adesso di intelligenza artificiale hanno fatto anche tutte le trascrizioni in automatico, quindi non sentite solamente l'audio ma avete anche la trascrizione in diretta, quindi praticamente avete sott'occhio tutto quello che è successo dal punto di vista di media rispetto a quello che è successo nella stazione spaziale. Veramente bello.
Ma è incredibile questo sito, è una perla, è bellissimo. Bellissimo veramente. Adesso me lo vado a salvare subito.
ISS in real time, proprio a ricordare anche l'Apollo in real time, è lo stesso sito. Quindi loro sono due persone che hanno, sono dei contractor che hanno lavorato al Johnson, quindi sono super addette ai lavori, quindi sapevano anche dove andare a pescare il materiale e sono riusciti a fare, se poi dopo voi andate nel About This Project, ci sono così un po' di backstage, insomma tutta la, sì, la come hanno sviluppato questo progetto, come decidere l'interfaccia, come fare in modo che fosse più fruibile possibile, perché comunque la quantità di dati è molta, e però avete visto in un paio di clic in realtà si riesce a vedere un sacco di cose in maniera abbastanza così semplice.
Se tipo clicchi su un giorno in cui c'era stata l'EVA, che ci sia il video di YouTube dell'EVA stessa, boh?
Secondo me sì, se vuoi provo.
Se vediamo. Non rischiamo troppo.
Sto provando, vediamo. Vediamo. Vediamo se ho cliccato un giorno in cui c'erano i VA, bisogna capire.
Ci sono le foto.
Perché ogni tanto ho visto che mi si apriva in basso a sinistra un canale YouTube, però non, in questo caso non ho, no, proviamo una EVA più recente, so più che recente. Questo è noiosissimo per chi ci sta ascoltando, ma non lo so, magari sì, ma magari no.
Bello questo sito, sì. Recapino della settimana. Dunque, le due cose principali sono state lancio e cattura e installazione di HTV X1, come dicevo, e poi un EVA, l'EVA 65 russa, che è avvenuta martedì 28. E, al di fuori della stazione spaziale c'erano Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritsky, che cosa hanno fatto? Hanno installato alcuni esperimenti all'esterno dell'ISS. Sapete che alcuni esperimenti devono essere al vuoto o all'esterno, appunto, per vedere magari esperimenti sui materiali, insomma come si comportano nel vuoto, e poi hanno spostato una box di controllo del braccio robotico europeo ERA da una stazione di lavoro all'altra. Quindi hanno fatto queste due cose principali, diciamo, all'interno dell'EVA. EVA che è durata dalle 3:20 del pomeriggio alle 10:15 di sera. Mentre, che cosa succederà la prossima settimana? Abbiamo un sacco di lanci interessanti. Allora, già domani, venerdì 31, partiamo con invece un contatto ARIS, con l'Australian Air League di Adelaide in Australia. A bordo della stazione spaziale ai microfoni ci sarà Mike Fink, e questo contatto sarà alle 10:59 in Telebridge con VK4 ISS. Alla sera, alle 16:44, in realtà ci sarà il lancio di un lunga marcia 2FG. Perché 2F? Perché sarà il lancio di la Shenzhou 21, quindi una spedizione con equipaggio verso la stazione spaziale cinese. Tra l'altro mi è passato questa mattina, ho visto, senza entrare nel dettaglio, ho visto che hanno selezionato i tre astronauti, e uno di questi
hanno divulgato, più che selezionato, spero che
divulgato, li abbiano, sì, esatto. Infatti dico, ma di voi fra due giorni non è che possiamo averli selezionati oggi. Hanno divulgato i tre astronauti e uno di loro è il più giovane fra gli astronauti cinesi e finora, insomma. Quindi la Shenzhou, poi andiamo alla sera con un gruppo di Starlink a bordo di un Falcon 9 da Vandenberg, perché sapete che adesso facciamo uno e uno, Vandenberg e Cape Canaveral. Questo giro è da Vandenberg dal 4E alle 21:06, sempre di venerdì 31 ottobre stiamo parlando, per Halloween. Sabato 1 novembre, che è festa, abbiamo un altro contatto ARIS, questa volta con la QTEC Conference Wavell State High School, che sarebbe una scuola nel Queensland, sempre in Australia, con Johnny Kim ai microfoni della stazione spaziale, sempre il Telebridge con VK4 ISS, e il contatto sarà alle 10:11 di mattina. Domenica 2 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con il Bandwagon 4, che è la missione Bandwagon 4, che è un volo in rideshare con i soliti piccoli microsatelliti e nanosatelliti per vari clienti, e partirà dal complesso di lancio 40 alle 6:09 di mattina. Mentre più tardi, alle 12:56, quindi ora di pranzo, ci sarà il lancio di un LVM3 e quindi un vettore indiano con una missione che si chiama CMS-03 GSAT-7R, che però non so dirvi di questo. Ah, beh, una missione di telecomunicazioni in GTO, in orbita di trasferimento geostazionaria. E alle 12:56 questo, e parte dal Satish Dhawan Space Center in India. Lunedì 3 novembre, che è il compleanno di Tori Bruno, tra l'altro, alle 4:45 di mattina abbiamo il lancio di una lunga marcia 7A con un carico utile sconosciuto. E poi basta. Martedì alla sera abbiamo un lancio interessante perché è un lancio di un Ariane 6-2 con il satellite Sentinel-1D. Questo alle 22:03 di martedì 4 novembre dal Guiana Space Center, dall'Ariane Launch Area. Mercoledì 5 sera invece abbiamo il lancio di un Electron con la missione The Nation God Navigates. Il 5 novembre alle 20:45 da dove? Da Rocket Lab Launch Complex 1B, quindi da Mahia. Esatto. Poi giovedì 6 abbiamo una serie di eventi. Abbiamo la mattina prestissimissimo, quindi a mezzanotte 08, il lancio di un gruppo di Starlink a bordo di un Falcon 9 dal complesso di lancio 40. Poi alle 4:24 di notte abbiamo il lancio di un Atlas 5 in modalità 551 dal complesso di lancio 41, che andrà a lanciare il satellite ViaSat 3, ViaSat 3 F2. Mentre poi c'è un altro contatto ARIS alle 10 di mattina con la scuola Petofi Sandor Evangelicus Gymnasium in Ungheria. Questa volta ai microfoni ci sarà Zina Cardman e sarà un telebridge con K62. E alle 10 abbiamo detto, esatto. Giovedì torniamo noi alle 21:30, ma mentre saremo live ci sarà il lancio di un altro gruppo di Starlink a bordo di un Falcon 9 alle 21:56 da Vandenberg, chiaramente. E ecco, basta per oggi, per la settimana prossima l'agenda è conclusa. Comunque un sacco di lanci con un sacco di vettori diversi e molto bello, insomma, molto interessante. Bene, quindi siamo giunti alla conclusione. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, a novembre, e iniziamo il giro di saluti. Questa volta inizio dall'Unione Terra d'Argine.
Ciao ciao da Ricky e buon Halloween!
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Apollo, ricordandoti che fino alla prossima puntata potete seguire le notizie sullo spazio su astronautinews.it.
Da Verona vi saluta Lavero, vi ringrazio di averci seguito anche questa sera e anche da parte mia buon Halloween. Ad Astra.